Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9:30 secondi di venerdì 27 febbraio. Noi oggi cominciamo parlando di autostima. Saremmo molto meglio, o comunque saremmo meglio di quanto ci percepiamo. Secondo la ricerca di una società americana, nordamericana, all'estero ci vedono meglio di quanto facciamo noi. E il problema è che avrebbero ragione loro, con dei distinguo. Però c'è il pezzo di Michele Smargiassi su Repubblica, pagina 34, sul coraggio, così inizia, non buttiamoci giù. Noi italiani siamo meglio di come crediamo di essere, cioè, per meglio dire, crediamo di essere molto peggio di quel che gli altri nel mondo pensano di noi. C'è perfino una cifra per questo dislivello di autostima, meno 15,2 punti su una scala di 100. È la differenza fra il voto medio dell'Italia fuori dall'Italia e quello che ci diamo da soli. L'ho calcolato appunto questa società, il Reputation Institute, società americana che studia e vende agli investitori privati da una quindicina di anni, quello che, come lo potremmo chiamare, una sorta di rating dell'onorabilità internazionale limitata ai 55 paesi più ricchi del mondo. Ebbene, siamo almeno fra i grandi del mondo, decisamente i più sfiduciati, cioè siamo proprio all'ultimo posto, siamo quelli che meno abbiamo fiducia in noi stessi. Il selfie pessimista che ci ripropone la ricerca è nitida. L'Italia piace agli italiani appena sopra la soglia di sufficienza, 50,6 su 100, ma gli stranieri però piace molto di più, cioè 65,8, fuori piaciamo, non ci piaciamo. Beffarda questa cosa, Giacomo Leopardi, ecco qua, andiamo subito invece dagli istituti ai massimi sistemi, ci scoprì molto indifferenti al giudizio altrui, dell'opinione pubblica, gli italiani in generale, e parlando massimamente a proporzione degli altri popoli, non ne fanno alcun conto. Questo era Leopardi, ma di solito, questo invece Smargiassi sempre su Repubblica, di solito questa è una specie di autodifesa dai giudizi peggiori altrui. Adesso invece, appunto, scopriamo di essere noi i giudici più severi di noi stessi. Al contrario, e qui invece si parla dei paesi che sono opposti, sono speculari all'Italia. Noi pecchiamo, insomma, di scarsa autostima, e c'è chi invece si stima un po' troppo, per esempio i russi, per esempio orfani appunto del ruolo di seconda potenza mondiale, che forse cercano di autoconsolarsi, che forse comunque al contrario hanno un po' un delirio di onnipotenza e si sovrastimano abbondantemente, cioè il 35% in più rispetto a quanto li giudicano gli altri paesi. Poco meno depressi di noi gli spagnoli, ecco, noi siamo gli ultimi, gli spagnoli non stanno tanto peggio di noi, meno 10 punti. Ma è davvero scarsa autostima la nostra? Ecco, questa è la vera domanda. Che cosa ci può essere? Forse non un superio troppo accentuato, ma qualcosa di diverso dietro questa autostima, perché potrebbe essere anche un modo furbesco di scansare le nostre responsabilità. Allora la parola a questo punto allo storico Guido Krains, che dice: una versione catastrofica dello stato del paese è sempre stata usata in modo autoassolutorio. Siamo sempre stati così, tutti ladroni, un po' come quei politici cattolici che, pescati con le mani nella marmellata, si giustificavano: siamo tutti peccatori. Ma la depressione può essere anche una reazione inconscia alla grande delusione della nostra vicenda nazionale. Questo è un altro modo di vederlo. Continua questo pezzo su Repubblica. In fondo abbiamo vissuto, questo è sempre Krains che parla, e che quindi dà almeno un'alternativa a ciò che si nasconde dietro questa scarsa autostima. Abbiamo in fondo vissuto, dice, il miracolo economico, il boom, anni di grande ottimismo e orgoglio, di primato internazionale, seguiti da una depressione ferocissima. Scottati, adesso non ci illudiamo più su noi stessi. Ma se fosse davvero così, sarebbe un'autodifesa controproducente, anzi disastrosa, perché l'autostima serve. Una qualche percezione esagerata di se stessi, un certo ego nazionale ipertrofico, sembrano essere indici di un atteggiamento vincente sulla scena internazionale. Non sarà un caso se subito dopo questi vanitosissimi russi, i popoli più autosopravvalutanti, così li possiamo definire, sono le tigri asiatiche, come per esempio l'India, più 30%, la Cina, più 27%, la Corea del Sud, più 17,5%, rispetto a quanto questi paesi sono stimati dal resto del mondo. Quindi l'autocommiserazione una protezione oppure un handicap. La seconda che hai detto, per Raffaele Marchetti, docente LUISS e specialista di relazioni internazionali, dice: i paesi con bassa autostima non sono semplicemente attraenti per gli investitori e per i turisti, soprattutto sprecano le proprie possibilità di leadership internazionale. Ma appunto potrebbe essere anche un modo per nasconderci, o meglio, per mettere una distanza fra noi e le nostre responsabilità. E mi viene in mente la frase di Leo Longanesi, quando diceva: in Italia tutti siamo estremisti per prudenza. Ma allora è più pericoloso sottostimarsi o sopravvalutarsi? Questo è sempre il pezzo che va a chiudere, che va verso la fine, di Michele Smargiassi su Repubblica. I paesi che vanno più vicini al pareggio fra opinioni di sé e reputazione esterna sono Francia, Germania e Brasile. Forse allora l'equilibrio sarebbe la condizione migliore, diciamo, quello che vale per le singole, per i singoli individui, in fondo vale anche per gli stati. E insomma, va bene, cari ascoltatori, questo è il sunto di questa ricerca. Sappiamo poco di noi stessi, ci diamo addosso forse per non andare alla guerra. Quando ci guardiamo allo specchio preferiamo non riconoscerci, perfino quando l'immagine riflessa sarebbe migliore delle previsioni. Ma insomma, alla fine, come stupirsi di tutto questo? Basta ricordare Ennio Falaiano, quando scriveva che in Italia la linea più breve fra due punti è l'arabesco. Joe West, un brano del 1995 del chitarrista Joe Pass con Tom Rainer al piano. Un anno prima della sua scomparsa, Joe Pass pubblica questa raccolta di brani dedicati a chi è il West del titolo, West Montgomery. Joe West ci accompagnerà tutta questa puntata di Pagina 3. Nel frattempo mi viene da sorridere, ma con benevolenza, perché gli ascoltatori, rispetto al pezzo di prima, dicono: no, non è vero che siamo migliori di quanto pensiamo di essere, facciamo veramente schifo, gli stranieri si fanno abbagliare dai monumenti, del paesaggio ancora magnifico italiano, e pensano appunto che in Italia si stia meglio di quanto in realtà, anche in compagnia degli italiani, di quanto in realtà sia davvero. Ci conosciamo meglio da dentro, scrive un ascoltatore. Ora, qualche settimana fa ha destato molto interesse, passiamo a un altro argomento, il fatto che il libro più venduto in Italia fosse Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, che è un ordinario di fisica teorica all'Università di Marsiglia. Parlando del libro, tutti si sono soffermati sul modo che effettivamente finalmente comprensibile, oltre che affascinante, con cui l'autore per esempio parla di meccanica quantistica, relatività ristretta, però molti meno osservatori hanno prestato attenzione al fatto che nella sua ultima lezione Rovelli, da scienziato, parli di una catastrofe prossima ventura. Si tratta dei cambiamenti climatici. In pratica Rovelli dice che rischiamo proprio di estinguerci. Lo pensa anche Naomi Klein, che è stata anche ospite qui a Radio 3 a Fahrenheit un mesetto fa più o meno, e lo scrive nel suo ultimo libro Una rivoluzione ci salverà, dove praticamente dice che il capitalismo non è più sostenibile. Quindi disastro ecologico anche al centro del libro di Naomi Klein. Sull'ultimo numero dello Straniero c'è una lunga intervista alla Klein di Gianfranco Bettin e Beppe Caccia, appunto loro partono da Nologo, che diventò la Bibbia del movimento antiglobalizzazione. Ma il secondo libro, dicono, Shock Economy, era anche più interessante, perché aveva analizzato la costruzione ad arte da parte dei governi e delle multinazionali di situazioni emergenziali per rendere politicamente inevitabili provvedimenti e decisioni altrimenti politicamente non rinviabili. Adesso con questo libro, Una rivoluzione ci salverà, ricostruisce il nesso fra l'acuirsi della crisi economica e l'accelerazione della globalizzazione. E dice appunto, intervistata da Bettin e Caccia sullo straniero, Naomi Klein: dobbiamo chiederci qual è lo scopo dell'economia. Se l'obiettivo è soltanto la crescita, che troppo spesso viene confusa con il progresso, siamo fuori strada. Lo scopo deve essere invece un sistema economico che protegga e favorisca la vita sulla terra. Per questo non mi convince, d'altro canto, la definizione di decrescita, perché ti fa pensare che tutto debba essere contratto, quando invece non è così. Ci sono cose che per forza dovranno essere drasticamente limitate e cose che al contrario hanno proprio il dovere di continuare a espandersi appunto per l'economia. E poi fa un nesso interessante, incalzato dagli intervistatori che dicono: dopo i fatti di Ferguson, la grande mobilitazione negli Stati Uniti contro le violenze e l'impunità della polizia, si è intervenuta sul tema del razzismo ambientale. Che rapporto individui fra le lotte sul cambiamento climatico e quelle per i diritti? Quindi vengono incrociati due dati che portano appunto ad una risposta ancora più interessante. Dice Naomi Klein: se noi vivessimo in un mondo in cui tutte le vite avessero lo stesso valore, si sarebbe agito per tempo contro i cambiamenti climatici. Le persone maggiormente responsabili per la crisi ambientale sono quelle più protette dai suoi effetti, e viceversa, quelle meno responsabili sono le più vulnerabili alle conseguenze. C'è della crudele ironia appunto in tutto questo. Ma pensiamo per esempio all'Africa subsahariana, dice Naomi Klein, paesi dove il livello di emissioni è praticamente nullo, ma dove gli impatti dell'aumento delle temperature medie hanno avuto effetti devastanti sulla vita di tantissime persone. Appunto, come io ricordavo, il fatto che Naomi Klein è stata a Fahrenheit, potete scaricarvi il podcast, basta andare su radio3.rai.it per sentirle appunto parlare del suo libro, anche appunto dalla sua voce. Qui è intervistata sullo straniero. L'Europa, dicono gli intervistatori, sta vivendo un momento particolare, conosce la situazione della crisi greca. Che rapporto individui fra austerità e cambiamenti climatici? E qui anche altra risposta non scontata. Naomi Klein dice: per me il legame è chiarissimo ed è la ragione per cui dall'inizio della crisi economica il tema della crisi climatica è sparito dall'agenda politica europea. Ecco. E contrastare il disastro ambientale mantenendo le politiche di austerità è semplicemente impossibile. Perché se prendiamo sul serio il tema del cambiamento climatico dobbiamo accettare delle dure verità, e cioè porci il problema che tagliare almeno il 10% ogni anno il livello delle nostre emissioni. Questo perché appunto è legato all'austerità, o meglio al fatto di spezzare le catene dell'austerità, perché dice questo richiederebbe enormi investimenti nella sfera pubblica. Per evitare per esempio che la situazione diventi catastrofica vanno messe in gioco grandi risorse, bisogna ripensare per esempio il trasporto pubblico, che deve essere gratuito, si devono ridisegnare le nostre città. Tutto questo è semplicemente incompatibile con il concetto di austerità. La cosa buona però è che i paesi e i movimenti soprattutto stanno iniziando a capire questa cosa qui. La parola vita, così si conclude questa intervista, che ovviamente è più lunga di così, potete vedervela, leggervela tutta sullo straniero. La parola vita è stata abusata dai movimenti antiabortisti, ma dobbiamo riappropriarcene da un altro lato, dice Naomi Klein. L'attuale regime economico si fonda sul dissotterramento di cose morte. Al di là della metafora, non è affatto sano fondare la propria vita sulla morte. Soltanto così un tempo, ecco, verbale che sembra essere scomparso potrà ritornare sulla scena, vale a dire il futuro. 9:15 minuti 10 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296, anche mandandoci un WhatsApp, così non spendete soldi. Vi segnalo anche il tema del giorno: di tutta la città ne parla, e non dalle 10 con Rosa Polacco, la distruzione delle statue del museo di Mosul, nuove immagini che diffondono sdegno e paura. Potete mandare i vostri messaggi già da ora alla città su questo tema, la città @rai.it. esattamente 15 anni fa, il 27 febbraio 1960, moriva Adriano Olivetti. Wikiradio di oggi, non dalle 14, è dedicata a lui, raccontato da Giuseppe Berta, ma noi, per così dire, lanciamo la volata a Wikiradio, parlando anche qui di Olivetti, e in realtà ripeschiamo da avvenire.it, quindi poi tutto lo troverete linkato sul nostro sito pagina3.rai.it, quella che ecco, un'invettiva, è l'invettiva di un allievo di Olivetti, il sociologo Franco Ferrarotti, che, parlando del grande imprenditore di Ivrea, lo contrappone ai moderni manager delle multinazionali. Dice Ferrarotti: sono l'unico sopravvissuto, l'unico superstite dei tre stretti collaboratori di Adriano Olivetti, e cioè il critico letterario Geno Pampaloni e il giornalista e scrittore Renzo Zorzi, che nel frattempo purtroppo sono morti, quindi da sopravvissuto non posso tacere. E inizia a fare un distinguo importante per raccontare Adriano Olivetti, e cioè quello fra imprenditore e amministratore. L'imprenditore non è un amministratore. L'amministratore amministra l'esistente, gestisce, calcola le entrate e le uscite, imposta i bilanci preventivi e analizza i bilanci consuntivi. Meticoloso, puntuale, occhiuto. Deve essere onesto, e solo in paesi tecnicamente arretrati e moralmente discutibili si depenalizza il falso in bilancio. In paesi mediamente civili si va in galera. L'amministratore è un gestore, l'imprenditore è un sovversivo, o almeno lo era Adriano Olivetti, così come interpretava il suo essere imprenditore. Non accetta l'esistente come dato di fatto. La sua azienda deve essere propulsiva, senza confondere espansione caotica e priva di disegno con lo sviluppo ordinato e omogeneo. È rispettoso degli equilibri ecosistemici e dei ritmi vitali di una comunità. Ecco, sembra fare davvero paio con l'intervista a Naomi Klein che leggevamo prima. Olivetti era un imprenditore da questo punto di vista, scrive Ferrarotti su avvenire.it. Trasformò la piccola fabbrica paterna di mattoni rossi a Ivrea, nella prima, che fu anche la prima a produrre macchine da scrivere, in una grande azienda multinazionale su scala planetaria. Ma nulla aveva a che fare con i manager rapaci di oggi, e questo per almeno due aspetti essenziali, dice Ferrarotti. Olivetti rifiutava e denunciava polemicamente il principio della aterritorialità, su cui si fondano le iniziative spesso piratesche delle multinazionali, le quali negano in tal modo ogni responsabilità etica verso la comunità d'origine. Inoltre considerava il profitto un indice sicuramente importante della razionalità della gestione produttiva e distributiva, la quale però non andava concepita come obiettivo da conseguirsi nel più breve tempo possibile. E quindi, tenendo conto di tutti gli equilibri della comunità, non è un caso, tra l'altro, se la casa editrice lanciata da Olivetti, che tra l'altro da un paio di anni è rinata e si chiamava Edizioni Comunità. Appunto, l'Olivetti fu anche fra le prime fabbriche al mondo a rinunciare a un sistema di cottimo di misurazione dei tempi di lavoro basato soltanto sulla velocità del lavorato, che tendeva a mettere competitivamente un operaio contro l'altro e a modificare la catena di montaggio ripetitiva. E ancora, alla domanda di alcuni ingegneri, visto che lui, Ferrarotti, era a fianco di Olivetti: ma perché non addestrare gli operai mentre lavorano, realizzando così notevoli risparmi? La risposta di Olivetti, da me personalmente, dice Ferrarotti, in più di un caso udita e registrata, era sempre la stessa: gli animali si addestrano, le persone si educano. E poi ancora, il fatto di ritenere che la fabbrica non vivesse in un vuoto sociale, la fabbrica è parte viva della comunità. Insomma, tutto questo sembra invece abbastanza sconosciuto a un acronimo abbastanza spaventoso per quanto riguarda Ferrarotti. L'acronimo è CEO, Chief Executive Officer, sarebbero praticamente gli amministratori delegati delle multinazionali. Questa figura nasce sulle ceneri del vecchio fondatore e dei nuovi manager di professione specializzati nella gestione ordinaria. La società d'azioni moderna, la corporation, vive e si sviluppa affrontando le sfide in maniera completamente diversa da come faceva Olivetti. Ora, alcuni capisaldi magari Alcuni ascoltatori conosceranno benissimo Adriano Olivetti, quindi risulteremo ripetitivi, ma per chi appunto non lo conosca, a parte sentire ascoltare Wikiradio alle 14, ma alcuni capisaldi per esempio del suo pensiero erano questi. Per esempio il termine utopia, diceva Olivetti, è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. La fabbrica non può guardare soltanto all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. A volte, quando lavoro fino a tardi, vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, e mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza. E ancora, diceva Olivetti, abbiamo portato in fabbrica le nostre armi segrete. I libri, i corsi culturali, l'assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura. In fabbrica si tengono continuamente concerti, mostre, dibattiti. La biblioteca ha decine di migliaia di volumi e riviste di tutto il mondo. Alla Olivetti, diceva Adriano Olivetti, lavorano tra l'altro intellettuali, scrittori, artisti, alcuni con ruoli di vertice. La cultura qui ha molto valore. Imprenditori italiani, ascoltate, ammirate, imparate, ma poi per cortesia mettete anche in pratica. Sul Corriere della Sera c'è un pezzo di Paolo Di Stefano in cui si parla di Erasmo da Rotterdam, partendo da un libro dedicato a lui di Carlo Ossola, Erasmo nel notturno d'Europa, ma in realtà l'Europa c'entra moltissimo perché è considerato, è riletto da Paolo Di Stefano e da Carlo Ossola, di questo libro, come centrale il suo pensiero per la cultura europea. E la biografia stessa, scrive Di Stefano sul Corriere della Sera, di Erasmo da Rotterdam, prima ancora che nella sua visione intellettuale, a farne l'incarnazione dello spirito europeo. Quindi, ancora prima del pensiero, basti pensare ai suoi spostamenti. Nato in Olanda fra il 1466 e il 1469, studente a Parigi, precettore a Londra, si laureò dottore a Torino, ospite di Manuzio, grande editore, a Venezia, dove perfezionò il suo greco, viaggiatore a Roma, nel sud Italia, prima di tornare in Inghilterra presso l'amico Thomas More, e poi insegnante a Cambridge e ancora in viaggio. Quindi vero uomo europeo, Erasmo da Rotterdam. Altro viaggiatore è Robert Capa, il grande fotografo, ne parla Libero in un pezzo di Vera Agosti, un contadino siciliano, così inizia il pezzo, in umili abiti civili, anziano e curvo, indica col bastone la direzione presa dai soldati tedeschi a un giovane alto militare americano. Il contrasto fra le due figure è disarmante e suggerisce in maniera efficace l'idea di come spesso è stata vissuta la guerra nel meridione italiano. Questo è uno degli splendidi scatti che compongono la mostra Robert Capa in Italia 1943-1944, che potete andare, chi è a Milano può andare a vedere allo Spazio Oberdan fino al 26 aprile. Robert Capa è considerato il padre, o comunque uno dei padri, del fotogiornalismo. Ha trascorso la maggior parte dell'esistenza sui campi di battaglia, ha seguito inoltre 20 anni di attività e 5 maggiori conflitti mondiali, vale a dire la guerra civile spagnola, la guerra sino-giapponese, la seconda guerra mondiale, poi la guerra arabo-israeliana del 1948. Quindi questa mostra sembra essere molto bella. Torniamo per un attimo alle riviste. Come educare i propri bambini in un mondo in cui gli adulti non sono capaci di contenere le paure dei loro figli e manco neanche le loro stesse paure. Esce un libro edito da Feltrinelli su questo tema, e di questo libro si occupa il bimestrale di educazione e intervento sociale Gli Asini, in un pezzo di Cecilia Bartoli. Se a un bambino vengono sottratte le fatiche dell'impegno e dell'esperienza personale sul campo, insieme con gli ostacoli gli togliamo pure la speranza. Quale speranza? Quella di potercela fare. Quindi un po' di ostacoli ai bambini. Ecco, i bambini iperprotetti rischiano di cavarsela peggio rispetto a quelli che sono anche lasciati un po' a se stessi. E poi torniamo su Repubblica, c'è un'intervista a Kirk Douglas. Kirk Douglas sta per compiere 100 anni, l'asso nella manica di Billy Wilder, oppure lo Spartacus di Stanley Kubrick, a 98 anni, si gode ancora la vita, recita poesie a memoria, anche se parlare non gli è facile dopo l'ictus che lo ha colpito nel 1996, però insomma questo non gli impedisce a propria volta di rilasciare una lunga intervista, parla, ecco, come ricorda per esempio di Spartacus: all'inizio delle riprese avevamo un regista che non mi piaceva per niente, sapevo che era sbagliato, mi dispiace licenziare la gente, ma dovevo liberarmi di lui. Fu Marlon Brando a suggerire Stanley Kubrick, aveva visto Orizzonti di Gloria e gli era piaciuto, così gli mandai un copione, lui, Stanley, lo lesse e il giorno dopo venne sul set, lo presentai a tutti dicendo: questo è il vostro nuovo regista, si chiama Stanley. Kubrick aveva 26 anni, ma ne dimostrava 16. Sembrava un ragazzino, però dirigeva come un dio. Questo era Joe West, del pianista Joe Pass, dedicato a Wes Montgomery, una rapida carrellata di quello che troverete nel weekend, supplementi culturali. Cominciamo dal domenicale di Repubblica, 10 anni di YouTube, reportage di Federico Rampini che è andato al YouTube Space Center di New York e racconta dall'interno la piattaforma video più importante del mondo, che tra l'altro è stata acquistata recentemente da Google. Passiamo al domenicale del Sole 24 Ore, Armando Massarenti, direttore del domenicale, parla del nuovo romanzo di Emmanuel Carrère, Il Regno, dedicato alla storia delle prime comunità cristiane, va dritto alla questione, cioè indica il momento preciso in cui la storia dell'umanità, almeno una parte di essa, si è trovata a un punto di non ritorno, quello di credere all'incredibile e di fondare su questa credenza uno dei poteri religiosi e politici più duraturi della storia. Non è esattamente un romanzo Il Regno, è un memoriale autobiografico, lo definisce Armando Massarenti sul Sole 24 Ore. Si occupa anche di Carrère Andrea Baiani su Alias, del Manifesto di domenica, quindi potete mettere a confronto le recensioni, che sarebbe anche dopo aver letto il libro magari ancora più interessante. Il Fatto Quotidiano lancia invece un concorso per i lettori, una storia in 140 battute. In un tweet, la nuova misura delle nostre comunicazioni, dice il Fatto Quotidiano, provate, scriveteci, i migliori racconti a partire da lunedì saranno ospitati sulla prima pagina del Fatto di lunedì. Invece passiamo a Left, si parla anche qui, ecco, sembrerebbe davvero l'argomento del giorno o comunque del weekend, venerdì compreso, di problemi ecologici, in questo caso in Toscana, i lupi di Toscana. Il pezzo è di Simona Maggiorelli su Left. Un maxi emendamento PD rischia di stravolgere il piano paesistico della regione. L'allarme di storici dell'arte e urbanisti, da Settis a Berdini a Tommaso Montanari. Il pezzo è di queste opinioni, le raccolte Simona Maggiorelli, le trovate su Left. Veniamo ad Alias di sabato, si parla, lunga intervista a Raffaele La Capria, che scrisse con Francesco Rosi Le mani sulla città, e quindi racconta come è nato questo film leggendario, però appunto anche qualche elemento, come dire, più leggero, anche i suoi incontri con Liz Taylor, Andy Warhol, Curzio Malaparte, di cui pure abbiamo parlato e che potete continuare a sentire, ascoltare la lettura della pelle, ecco, ad alta voce qui a Radio 3. Oggi c'è l'ultima puntata. Arturo Stalteri, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, ben ritrovati.
Questo
dunque
venerdì, che succede?
Succede che ci interrogheremo su un fatto. Capita a tutti nella vita di sentirsi abbandonati o di essere abbandonati realmente qualche volta. In realtà è una grande occasione, perché ogni volta che si viene abbandonati si rinasce a nuova vita, spesso migliore della precedente. Perché lo specchio dell'anima riflette milioni e bilioni di universi paralleli.
Oppure, come diceva mia nonna, si chiude una porta e si apre un portone.
È vero.
Grazie Arturo Stalteri, io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Marco Azzori in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamme in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle 9, ritorna Vittorio Giacopini. Un saluto e buon weekend da Nicola Lagioia.